Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Finalmente l'episodio sul Fantacalcio.
Fantacalcio.
In questo episodio solo consigli per il Fantacalcio.
Fatti da me, esperto sia di Fanta che di calcio.
Io sono l'ultimo. Io ho preso Lukaku al Fantacalcio, quindi proprio l'ultimo che può parlare.
Io ho preso Zapata e sono l'ultimo in classifica. Ho vinto una partita. Però non siamo qui per parlare di Fantacalcio, ma siamo qui per parlare di mondiali di calcio.
Bello, mondiali di calcio.
In Qatar? No, mi sto confondendo.
No, non è in Qatar.
In Qatar. Raga, io sto morendo questa settimana, abbiate pazienza.
Allora, piccola premessa. Siamo qui oggi, qui riuniti, per unire Fabio e Stefano.
Il matrimonio.
Nel valoroso vincolo del matrimonio. Abbiamo già un po' di commenti. Introduco un attimo l'episodio. Questo episodio, da come potete leggere dal titolo, è Israele
sponsorizzato da Acqua Levissima.
Scomparso da Acqua Levissima. È per parlare appunto di Israele e Palestina, del conflitto che sì dal secolo scorso insomma ci sta rompendo un po' i coglioni. E per parlare di questo, visto che io e Stefano siamo forse le ultime persone che potrebbero parlare di semiti, sionisti, poi magari chiariremo anche quest'altra parte.
Sioni,
è un macello questo fatto che io guardo là ma dovrei guardare là.
Quindi guarda là, sì, bravo, no, guardare anche lì,
guarda qui.
E abbiamo il nostro buon Fabio.
Ciao.
Fabio insomma è qui e adesso ci dirà
che lavoro fa. E lui fa bio di Instagram.
Non l'ha
scrivo
detto,
bio, bellissimo. Era sottile. Fabio.
Inizialmente mi sono sentito, cioè mi sono sentito uno schifo perché io conosco questa persona, ma poi ho capito l'intenzione.
Poi hai capito,
esatto. Si chiama Eccellenti, Mario.
Esatto, il mio Eccellenti. Intanto salutiamo Alison Fire, Michele. Alison Fire è qui la festa. Sì, vabbè, ragazzi, come sempre. Ma quindi questo conflitto israelo-palestinese è fisicamente un conflitto?
È un conflitto.
Sì, perché sì. Muoiono persone,
anche
quindi effettivamente.
Finalmente c'è chi non lo definirebbe conflitto. Per
Risa Fire mette il dito nella piaga. Ecco. Finalmente una puntata con i capelli.
Oh, vedi, ecco, io anche troppo. In realtà devo andare pure dal barbiere.
C'hai troppi capelli.
Troppi capelli, no, veramente. Poi mi crescono tutti sul lato.
Quelli che ti tagli poi li butti.
Posso parlare? Possiamo vedere
quello
insomma.
Che si taglia se li mette in testa. In realtà non ha capelli.
Li applichiamo.
E voglio salutare anche Alice. Buonasera. E Claudio e Crash the Grimmel. Ciao ragazzi. E insomma, siamo qui. C'è anche Mara.
Già siete troppi comunque. Non c'è.
Stefano, è dalla live precedente che speriamo che tu muoia in diretta.
Che io non bevo, grazie, ti voglio bene anch'io. Io in realtà tu hai redemmato, sì. Un bevi, io quindi berrò due volte, anzi tre per penitenza della volta scorsa che non ho bevuto l'acqua di foglia.
Dimostri semplicemente che da sabato tu non ti sei minimamente ripreso, perché sei ancora un po'... Sei tipo Jack Sparrow, cioè ti muovi un po' così, alla cazzo di cane.
L'hangover più lungo della mia vita.
Cioè, la verità è che c'avete comunque una certa età pure voi, voglio dire, io sarò un po' più vecchio, ma insomma...
Più o meno stavamo là.
Vabbè, 18-20 anni.
Fabio, le mie prime sbronze sono per colpa tua. E io vorrei ricordarti
vabbè,
questa
però,
cosa.
Insomma, tu l'hai reso così.
Esatto, è tutta colpa sua.
Adesso tutta sta responsabilità comincia a essere. Però vabbè.
Vabbè, voi forse vi ricorderete di Fabio per il The White Wall Show.
Ma anche no, ma sì, può essere. Può mi è piaciuto che hai scritto il The White Wall Show, che insomma ci tenevo molto.
Tra le virgolette,
sapevate.
Tra le virgolette.
Tra le virgolette. No, ma posso dire sta cosa, cioè nel senso, allora io...
Posso dire cazzo, padre.
Posso dire cazzo, che era anche un altro... No, io ho partecipato a Cervelli su Tela.
Tu ricordi
in quanto io ricordo Cervelli
su Tela. Tu ricordi Libane?
Pensa, esatto. E a pupazzi da legare sullo special di Natale,
come tappabuchi lì,
come tappabuchi chiaramente. E adesso questo è che pupazzo succede, giusto?
Allora
no. Allora, l'altra volta volevo, niente,
in realtà non lo sappiamo più nemmeno noi cos'è,
in realtà stiamo cercando di capirlo anche noi. È un just chatting su Twitch,
è un just chatting
che andrà sia su YouTube che su, quindi potenzialmente è pupazzo da
legare. Dovremmo fare anche un podcast, cambiare Non ci chiede vorrei cose provare. Che non sappiamo.
Di cui non sappiamo no, vabbè, le risposte.
No, la cosa è che vorrei provare a partecipare a tutti i vostri format, ah, sempre certo, con una veste diversa. Magari la prossima volta, non lo so, faccio... Anche in tutù.
Ma, facciamo così.
Esperto di danza classica, per esempio, no?
È, cioè, nel senso... è un che pupazzo succede, nel senso che comunque allora, stiamo parlando di attualità, volendo. Cioè,
lo posso fare la sigla di che pupazzo? L'avevo fatta anche a Natale. Quella,
vuoi fare la sigla di che pupazzo
vai,
succede?
Sarebbe tanti, sarebbe... Che pupazzo succede? Le notizie della settimana?
Vabbè, io volevo dire che eri una persona seria, che facevi un lavoro seria, fighissimo, poi mi fai queste cagate.
No, vabbè, ma... Insomma, per un ghiaccio, no?
Io volevo salutare Paolo. Volevo salutare Paolo Rendina, il moderatore del canale Twitch. Moderatore, che cazzo moderi? Non ti vediamo da un po' di tempo, ma sappiamo che sei messo maluccio ultimamente. Non parliamo di tutù, che poi dovremmo parlare di unicorni.
Devo ammazzare qualcuno per un umorismo criminale, sì, esatto. Questo potrebbe essere un'altra idea.
Perché non so se lo sai, ma il podcast di Pupazzi Legali adesso si chiama Umorismo Criminale.
Sì, no, avevo intuito.
Perché tu sei anche il nostro Patreon.
Io sono anche il vostro Patreon, sì, certo.
Cioè,
quindi,
ma Fabio è tantissime... È tantissime. Ma possiamo
sto
dirlo
cercando che... di infilarmi in più.
A questo punto tu sei un pupazzo da legare. Sta cercando in realtà di acquisire i pupazzi da legare. Piano piano tratta, conquisterà il format. Allora, dopo tutte quelle merdate, quelle cazzate che facevi prima, merdate no, vabbè,
ma, adesso, povero
possiamo, povero The White Wolf Show,
neanche un altro
è uno show, ragazzi, un nonsense veramente inutile e per questo era spettacolare, per quanto mi riguarda.
C'è anche un chi ha incastrato Laura Palmi, dettaglio, che insomma, quello è anche autoconclusivo.
È vero. Oggi invece sei in veste di professionista, per cioè, verità, nel senso, noi facciamo questo episodio perché effettivamente c'è un trascorso nella tua vita che ti ha portato ad essere, tra virgolette, un
omosessuale.
Vabbè, insomma.
Sì, sposato con due figli, ma è anche
che poi
omosessuale.
Non niente, per no, tante per cose, carità.
Vabbè, tua moglie non guarda, quindi.
Ah, cacchio, il link non glielo devo mandare. Vabbè, mi sono mandare il link.
Vabbè, ma poi
mandagli il link. Mando il link.
Io non posso perché il mio telefono è occupato. Sei
dai, mando il link.
Certo, intanto io ti faccio domande.
Intanto faccio un balletto per distrarre il pubblico.
Dov'è che sta il link?
Il link sta sul canale Telegram dei Pupazzi da Legare. È accessibile a tutti.
Il link è errato, dicono, sul canale Telegram.
Ma non è vero.
Non è vero. Parlatene fra di voi, cioè non lo so adesso io.
Va bene, compagno di commenti. Ah già, Fabio, che tu avevi fatto la sigla di Che Pupazzo Succede, già che sei qui, fai anche la sigla di Umorismo Criminale.
Esatto. Quella me ma... Però, insomma, me la studio. La prossima volta...
Umori, sì, c'hanno ragione, hai messo il link dei consigli.
Il link
ah,
dei
sì?
consigli.
Ah, perdono.
Ah, vedi? Questa è la buona scusa per mia moglie.
Vabbè, quello subito sopra è di nuovo dei consigli.
E ricondividilo quello sul canale, sopra perché dopo magari ancora. sarebbe giusto. Scusate, ragazzi. Vabbè, ragazzi, ho fatto tutto io. Stefano è venuto qua, si è messo seduto a dire le sue cazzate. Io che sono qui ad acchittare tutto.
Pupazzi, vedi?
Fabio praticamente
fa tutto lui, ha pagato tutto lui, la sua faccio un cazzo
nei pupazzi. Esatto.
No, ma poi divento proprio, cioè, li compro proprio, aspetta, tempo al tempo.
Vai, ho risolto il danno di Mario.
Ah, mentre loro risolvono il mio danno, io voglio salutare Carol, che è arrivata anche lei. Link ai consigli, sì, scusatemi, ho sbagliato Crash the Cream che ride, giustamente, perché non ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe un altro. Insomma, Fabio, perché tu sei un professionista? Cioè, nel senso, che cosa ti ha condotto a saperne qualcosa di più rispetto a noi comuni mortali sulla questione Palestina? Cioè,
ma allora, io intanto faccio il cooperante. Ok, questo è...
Diciamo, ah, intanto cos'è un cooperante?
Grazie, è un cooperante.
C'hai solo confuso le idee, ma...
Esatto, per calma, è andata così. Un cooperante è uno che lavora nella cooperazione internazionale, quindi per le ONG. Però la ONG per cui lavoro non possiede una nave. So che purtroppo, diciamo, in questo periodo, se sei un ONG senza nave... Non conti niente, però
quasi
noi non facciamo robe con le navi.
Quasi è una nave.
Esatto.
No, c'è anche la N dentro ONG. Non è oh, nave.
Oh, a nave.
God. Nave go.
Esatto. Quindi, diciamo, ho lavorato per un paio di ONG, prima in Tanzania, poi in Sud Sudan, insomma, questi posti Ameni e vabbè, la Tanzania è molto bello. Oddio, no, qui siamo in ritardo. No, non mi mette cose che va bene.
No, non ti preoccupare,
scusate.
Tu sei andato nel panico.
Non preoccuparti. Ho visto un video di me di qualche secondo prima.
Tu
ho pensato
tu
di
non
essere...
pensare a quello che faccio io, perché io faccio cose che non c'entrano niente.
E voi umani.
Sto comprando una cosa su Amazon. Fatevi cazzi vostri.
Vibratore così.
E allora, le ONG, che fanno le ONG? Fanno dei progetti di sviluppo, alle volte rispondono a delle emergenze in paesi del sud del mondo, generalmente, molto 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 vagamente, quindi io insomma ho avuto queste esperienze lavorative, perché insomma ho proprio studiato cooperazione, perché Salvini viene lì e ti fa, ah tu lavori! Quindi lo fai per soldi, capito? Sì, sì, cazzo, lo faccio per soldi, sono lavorato, ho proprio studiato sta roba.
Sai
per
com'è?
Fare questo cazzo di lavoro, e quindi sì, lo faccio per soldi.
A caccia non ci si va tipo da un qualche centinaio di migliaia di anni, per fare l'esempio, però.
Mi piace molto il mio lavoro e lo faccio, chiaramente devi avere un determinato tipo di spinta, appunto una motivazione importante, però ecco. Però sì, lo si fa perché è lavoro, insomma. Quindi io ho lavorato in Tanzania 2 anni, ho lavorato in Sud Sudan 4 anni e un po', e poi a un certo
quattro
punto
anni un po', 4 anni e un paio d'ore
4 anni e 2 mesi, diciamo, però era così per dire.
Vabbè, un paio c'entrava.
Oddio santo, no, questa cosa, ma io mi stai uccidendo.
Tu devi guardare
adesso
lì.
Vomito perché ci sono troppi video. Comunque va bene. No, schietta, tranquillo, fai quello che devi fare. E poi, diciamo, ho incrociato le strade con la mia attuale ONG che si chiama BIS, che è appunto ha sede a Roma, e loro mi hanno proposto di andare in Palestina, dove sono stato per quasi 2 anni, diciamo, con la mia famiglia, con mia moglie e i miei figli. E quindi ho lavorato lì, io tendenzialmente faccio l'amministrazione, lavoro appunto faccio budget, faccio rendiconti per i donatori, insomma queste cose qua.
Ma tra tutti questi paesi del terzo mondo, Michele giustamente
terzo mondo non esiste,
vabbè,
diciamo,
non esiste.
Partiamo da questo presupposto.
Quarto mondo, okay. Per intenderci anche tra di noi, Michele ci chiede, ma qualche esperienza anche a Napoli?
No, però potrei fare, ecco, io una delle opzioni, diciamo, di questa cosa, anche per non esatto, era farla tutta in napoletano, quindi potrei provare a
no, perché
a farla...
abbiamo un napoletano doc che potrebbe addirittura
certo,
picchiarti
che...
direttamente.
No, ma lui, insomma, fino a che non sa dove abito, non glielo dite per cortesia, insomma.
Vabbè, dopo tutta sta tiritera sei finito in Palestina, fondamentalmente.
Sono finito in Palestina, a Betlemme, in particolare, è un posto poco famoso, immagino, insomma, nessuno sappia di cosa si tratta. Cioè, tutte le persone, penso, d'Italia, il giorno di Natale, hanno una riproduzione di Betlemme nelle loro case.
Betlemme,
più o meno, insomma, è una Betlemme di 2000 anni fa, però, insomma, Betlemme...
La capannetta,
quella roba.
Ma l'hai visto il bambino Gesù?
Ho visto il posto dove è nato il bambino Gesù, che è a Betlemme, dentro...
Sì, ma se lo sono inventato, nel senso, dopo
2000 anni. È abbastanza...
Beh,
diciamo,
Gesù era abbastanza storico come...
No, nel senso che
era un personaggio
è il luogo, diciamo che
era uno storico,
diciamo, c'è tutta un'archeologia cristiana, insomma, per cui è il luogo dove effettivamente i fedeli per dai primi secoli, insomma, sono andati a venerare il luogo dove è nato Gesù.
Fedeli di vari rami del cristianesimo.
Fedeli cristiani, tendenzialmente sì, e quindi insomma è effettivamente, diciamo, quello il luogo più fedele alla realtà, se vuoi, insomma, di Gesù. Poi che insomma poi crede o non crede, insomma.
Ignorante a bestia, Betlemme è dove è nato, Gerusalemme è vissuto?
No, Betlemme è dove è nato, Nazareth è dove è vissuto,
Gerusalemme è dove è morto.
Gerusalemme è dove è morto e risorto.
Attenzione,
no,
attenzione.
Vabbè, è risorto.
Questa cosa ce l'hai un po' spoilerata, che è risorto, però volevamo dirlo all'ultimo.
Questo
dell'episodio.
È spoiler.
Esatto, questo è spoiler, ragazzi. Sì, vabbè, dai, stai facendo una serie su Gesù e c'è quel tipo col tatuaggio che ci visto. Boris, esatto. So che non l'hai visto.
Non l'hai ancora visto Boris 4?
Non so se lo vedrò mai.
Lo capisco.
Basta.
No,
vattene via. No, vabbè, a parte gli scherzi. Ok,
no,
quindi
non scherzavo,
più o meno
non lo vedrò mai.
Ma qual era il tuo compito? Cioè, quando ti sei trasferito, cioè che facevi per guadagnarti dei soldi?
Esatto. Allora, io sono un amministratore, diciamo, all'interno delle ONG. Le ONG hanno diversi dipartimenti. Il mio dipartimento è il dipartimento di amministrazione, finance, per cui le ONG tendenzialmente almeno
come si finanziano?
Si finanziano attraverso, dicevo, si finanziano attraverso delle donazioni istituzionali, quindi ad esempio in Italia esiste, legata al Ministero degli Esteri, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, che mette a bando dei progetti, e le ONG scrivono dei progetti e vincono il bando e prendono i progetti, però questi progetti chiaramente...
È un po' come costruire la palestra,
no, che nel senso sono non governative ma finanziate dai governi.
Beh, questo capirai, stai aprendo un mondo.
Attenzione,
però,
perché stiamo andando un po' fuori argomento, però, perché potrebbe diventare, io lo so,
nel senso che
subappatti, sì, pupazzi,
però diciamo hanno una loro autonomia operativa, certo. Però sì, si finanziano non solo dai donatori istituzionali,
non so tipo RSA, roba del, cioè a livello di funzionalità
sono terzo settore, no profit, sì,
quindi
diciamo,
sì, cioè bene o male funziona,
hanno una loro, diciamo, regolamentazione,
fanno le gare d'appalto, chi vince se prende i soldi dello Stato e poi
cioè, no. Sì, sono dei bandi tematici anche alle volte, o meno, insomma, per cui tu poi scrivi delle bande, sì, anche, okay. Dei progetti, se li prendi, poi effettivamente per tot tempo hai quel finanziamento, però quel finanziamento tu, siccome sono soldi pubblici, dovresti rispettare determinate regole per usare i soldi, e io faccio in modo che queste regole vengano rispettate e che appunto l'ONG rimanga trasparente,
un po',
compliance,
un po' cioè, denaro fate,
no, guarda, mi sono proprio arricchito da
ma lì, guarda, lì sono più mulatti, cioè, però
questi è proprio volete diventare ricchi come
Stefano,
sono più
mulatti,
ah ok,
no,
mulatti, certo, perché tirano di meno,
si è anche comprato una nuova macchina elettrica però con i soldi in nero che ho guadagnato in Palestina, mi sono comprato una
ancora
Tesla.
Deve arrivare la macchina elettrica, bisogna vedere se arriva, però
sì,
insomma,
bisogna vedere se t'arriva l'anno prossimo.
Ti arriva senza microchip,
inutile. La macchina è pronta, però non si accende.
È un gaucho pectereco, eccolo qua. Allora.
E quindi questo ti ha portato in Cisgiordania.
Mi ha portato in Cisgiordania.
La macchina elettrica.
Betlemme,
no, non ci porterà mai.
Senza, sì.
Se metto nelle colonnine, sì.
Ma ci stanno. In Cisgiordania. È stato un momento di... allora. Va bene, dai, abbiamo fatto un'introduzione. Quanto abbiamo fatto? Un quarto d'ora di cazzeggio.
Sì,
basta,
sì,
adesso. Adesso seri.
Perché
adesso.
Fabio sembra una persona seria, ma in realtà
beh,
è una persona seria.
È un coglione.
È un coglione, esatto.
No, allora, il discorso è questo. Israele-Palestina. Noi bene o male sappiamo tutti quanti quello che succede lì. Cioè, a un certo punto, più o meno, poi sì, magari tu sei qui proprio, certo, per dirci se sapremo cazzate o no. Tendenzialmente, cosa succede? Che a un certo punto un gruppo di... ebrei, se vogliamo dire in questo modo, sono...
No! Non hai mica aggiunto sporchi! Sono tutti ebrei!
Sì, vabbè, ho capito. Ma era per dire che un gruppo di persone di religione ebraica sono state prese e portate lì, tra virgolette.
Alcune già c'erano, diciamo...
Alcune già c'erano.
E altre ci sono andate.
E praticamente nella terra promessa, e loro si sono stabilizzati lì, colonizzando essenzialmente, cioè parlando chiaramente, un pezzo del Medio Oriente, dove già ci stavano dei palestinesi.
Vabbè, dai, più o
più
meno.
Più o meno,
insomma,
siamo, diciamo, lì. E questo, diciamo, è stata...
Facciamo tappe, perché secondo la tappe, proprio io la faccio sempre a tappe. Quindi, 1948, lo Stato di Israele viene creato e c'è subito la prima guerra,
okay.
Cioè la guerra, però Israele con chi la fa? Con gli stati attorno, cioè Egitto,
quindi anche Egitto,
Giordania,
cioè...
quindi gli stati arabi che in realtà volevano uno,
cioè,
stato palestinese.
È come uno che in concerto comincia a far mosce perché vuole il suo spazio sotto cassa, fondamentalmente.
Ma
un po' più o meno.
Nel 1948 vuoi mettere la cartina? Questa,
sì,
qua,
ma questa di Maps?
Questa di Maps per adesso.
Quindi a tappe dove loro 1900... già erano andati, si erano comprati i loro
voi
terreni.
Vedete, quella che vedete è Israele, diciamo, tendenzialmente.
E quella che non vedete è la Palestina.
Quella che non vedete è la Palestina, esatto. Questo è...
E Michele giustamente dice, non è la prima volta che sento parlare di ebrei che vengono portati da qualche parte.
Assolutamente.
Tendenzialmente non è che sono stati proprio portati.
No, ci sono andati, sono andati. Ci vanno volontariamente.
Gli hanno detto, guardate, c'è un pezzo di terra,
che
se lo volete.
Non interessa.
Che a noi non interessa. Se volete potete andare lì.
Più o meno. Dai, comunque diciamo, 48... Diciamo, voi vedete la linea tratteggiata attorno
alla scritta. Questa linea, seguite
scritta...
il mio mouse.
No, non quella. Aspetta.
Vai.
Questa linea, allora aspetta.
Seguite il suo mouse.
Seguite questo mouse. Questa linea è la linea tratteggiata dove si sono fermati nel 48.
Ok.
Vabbè. Allora, facciamo una premessa seria. La questione è estremamente complessa, ci sono tantissimi elementi della questione israelo-palestinese che non tratteremo, ovviamente, dico per forza di cose. Quello che io vi porto è intanto un po' la mia esperienza e poi alcune cose, un paio di elementi, soprattutto legati alla realtà della Cisgiordania, che appunto è quella che ho vissuto. Quindi non parleremo per esempio di Gaza, che ha tutta una sua storia e tutte le sue complessità. Parleremo di un paio di situazioni che sono legate alla Cisgiordania. Nel 48 loro si fermano qua attorno a questa linea tratteggiata. Nel 67 invece vanno avanti e
invadono ulteriormente
e sì, questo qua è la nuovo, il nuovo confine. Poi sostanzialmente,
scusa, una cosa fa quello riconosciuto, diciamo, dall'ONU è il confine del 48.
Allora, esatto, i confini del 1948 sono ancora quelli riconosciuti, diciamo, per quello che dovrebbe poi forse un giorno diventare lo Stato di Palestina, se poi effettivamente mai ci sarà. No, purtroppo questo
Michele che dice questa cosa di seguire il mouse funzionerà tantissimo in podcast. Fortunatamente la pubblicheremo su YouTube anche, quindi
niente podcast.
Se siete in podcast andate direttamente sul canale dei Pupazzi Legali su YouTube, così ve la rivedete.
Ancora col podcast, stai ancora in treno con le cuffiette. Basta, dai, vai a vedere il video.
È dal 1948 che
adesso vanno i video senza audio, quindi potrete solo seguire il mouse, esatto, cercare di capire di che stiamo
col
parlando.
Col sottotitolo.
Esatto.
E quindi nel 67 loro occupano anche il resto di Cisgiordania, che prima era tenuto dalla Giordania. Gerusalemme nel frattempo era stata divisa in due e poi chiaramente l'hanno presa tutta. E poi insomma ci sono altre tappe intermedie. Arriviamo nel 1991 e nel 1994 e 95, quando ci sono i famosi accordi di Oslo, dove i due leader, Arafat e Peres, per Israele avevano trovato un principio, diciamo,
sono
di
gli
accordo.
Anni dell'intifada, cioè
l'intifada è prima, l'intifada negli anni 80.
Negli anni 80, ok.
E poi la prima, loro trovano questo accordo, c'è la famosa foto di Peres e Arafat con Clinton in mezzo, insomma, che fa da mediatore. Gli accordi di Oslo tornano poi, diciamo, nella spiegazione che vorremmo fare dopo, per cui li stiamo citando. Nel 95 poi Peres, che era il leader israeliano, insomma, di centrosinistra, proviamo a dire centrosinistra, anche se è una cazzata,
va bene.
Viene ucciso nel 95, quindi Peres non c'è più, però diciamo, le contrattazioni continuano fino al 2000, quando gli accordi di Oslo naufragano, e nel 2000, contestualmente al naufragio degli accordi di Oslo, c'è un evento in particolare che è la passeggiata di Ariel Sharon, leader della destra, sulla spianata delle moschee, luogo sacro per i musulmani, a Gerusalemme. Passeggiata provocatoria, chiaramente la spianata delle moschee è anche un luogo sacro per gli ebrei, perché che loro chiamano Monte del Tempio. Questo gesto in particolare è la classica goccia che fa traboccare il vaso, un po' come può essere l'uccisione di Francesco Ferdinando, no, per la prima guerra mondiale, e fa scattare la seconda intifada. La seconda intifada, che è stata particolarmente violenta nel 2000-2001, e a seguire, insomma, con attentati chiaramente terroristici da parte dei palestinesi.
Come sta succedendo adesso? Adesso c'è una specie di terza intifada, se vogliamo, perché comunque sono nuove generazioni che non hanno vissuto quelle.
Diciamo che
yes, but actually no.
Yes, but maybe.
Insomma, comunque diciamo che da 20 anni, sostanzialmente dal 2000 in poi, la situazione è soltanto peggiorata. Ok, partiamo da questo presupposto fondamentale. Le due realtà si sono sempre più allontanate anche a livello culturale, a livello non c'è più un dialogo, c'è solo una separazione netta, e soprattutto per i palestinesi la situazione è molto peggiorata. In particolare io vi vorrei parlare di due cose. Questo, ho portato questo libro, questo era il colpo di scena, cioè io l'altra nel precedente podcast
c'è un colpo di scena, ragazzi, c'è un colpo di scena.
Nel precedente podcast avevo portato il mirto come regalo. Stavolta vi porto questo, No Wall in Palestine. Se volete, insomma, chi vuole può vedere la pagina nowallinpalestine.org, che è il ce l'hai aperta.
Tradotto significa i falafel sono israeliani o palestinesi?
I falafel sono, ecco, questa è pure interessante. E, questa è una campagna che l'ONG per cui lavoro, VIS, ha diciamo portato avanti. Questo è un po', diciamo, ci sono dati, se vuoi, del 2017, ma molte cose sono ancora attuali, perché questo abbiamo fatto nel 2017. Ci sono dei video esplicativi un pochino della situazione, però un po' nel dettaglio c'è questo libro che vi regalo. Ok, questo è un regalo per i pupazzi da legare.
Grazie. No, ma è per te. Ci fai una seconda copia per caso se ti scappa? Perché...
Bello, not the white wall in Palestine, mi piace molto. Per esempio. Esatto, questo non è. Non è white,
tipo
però.
Odora di muro.
Esatto, odora di muro.
Sai che spettacolo la puntata sarebbe venuta con il mirto? Cioè, che se insomma, se avessi portato del mirto invece di
diciamo già così. Folle.
Quindi con della grappa, però, se vogliamo.
Vai, ma verso la fine, magari, quando parliamo della cucina palestinese. Allora. Quindi quello che io non posso fare questa cosa, però
no. Però non mi va neanche di rimproverarti.
Ok.
Ti picchierò dopo.
Ha rotto le cose da io
sulle gengive.
I due aspetti, diciamo, che vorrei raccontare della Cisgiordania, magari mettendoci anche dentro alcune cose, appunto, sono la realtà del muro di separazione e la realtà delle colonie israeliane in Cisgiordania.
Perché, attenzione, io questa cosa per esempio non la sapevo, che me l'hai detta tu questa cosa qui del muro di separazione. Cioè, roba di Berlino Est e Berlino Ovest. Cioè,
molto peggio, scusa, ve lo prendo perché...
Molto!
No, certo, riprendi il tuo regalo, riprendetelo pure, tranquillo.
Che lui è venuto come esperto, ma gli appunti,
ma
quindi legge da un libro...
Ma esperto di che? No, infatti non sono
legge
molto
da un
esperto.
Libro. No, perché io la cosa che volevo sottolineare, cioè... Sta puntata, il senso della puntata non è andare a raccontare cose che andate su Google e le trovate in maniera facile, certo. Vai su Wikipedia, Israele, Palestina e te fai una cultura. Cioè lui lì ci ha vissuto, quindi abbiamo la possibilità di avere delle notizie, un punto di vista, degli aneddoti che non passa la stampa, diciamo, mettiamola così.
Potenzialmente.
Sì, sì, oppure magari, cioè sì, un po' è questo, poi vi racconto appunto queste realtà. E magari, cioè, visto che comunque sono già passata mezz'ora, ne raccontiamo. Possiamo mettere la mappa di Ocha.
Aspetta. No.
Guardate prima Maps. Questa Street View lo facciamo vedere dopo. Ma loro lo vedono?
No. Sì, sì. Dopo, no, adesso no. Adesso
ok,
sì.
Ok. Quindi questa è la mappa, ok? Questa tenetela a mente, la linea tratteggiata è la linea famosa verde, cioè quindi è il confine in teoria riconosciuto del 48. Se noi mettiamo l'altra mappa, che è quella di Ocha delle Nazioni Unite, ci fa vedere un po' la realtà della Cisgiordania per come è adesso. Possiamo allargarlo un po' e vi faccio vedere, adesso magari lo vedrete un po' piccolo, però la linea questa, vuoi che lo faccio io?
Sì, vai.
Vai, così almeno... vedete che tutta la Cisgiordania è sostanzialmente circondata da questa linea. Adesso ve la allargo un po', è una linea rossa con rossa e nera, e alcuni tratti del muro, ma
linea rossa è il muro.
Esatto, questa linea rossa è il muro già costruito.
Sono ha un nome questo muro?
Muro di separazione. Poi diciamo, le due parti lo chiamano in maniera diversa. Il muro, chiaro, i palestinesi lo chiamano il muro dell'apartheid, gli israeliani lo chiamano muro di sicurezza. Diciamo, ufficialmente gli israeliani hanno costruito questo muro per bloccare appunto i famosi attacchi terroristici.
È anche interessante questa cosa che lo chiamano muro di sicurezza, perché poi andando a vedere, magari se abbiamo tempo ne parliamo anche dopo, nel nuovo governo Netanyahu non si è parlato troppo durante le elezioni di trovare un canale di riappacificazione tra le due, ma Israele si pone sempre dal punto di vista della sicurezza,
certo,
della propria gente, del proprio lato,
sì,
se
sì,
vogliamo.
Perché non è interessante.
Perché
diciamo,
non è interessata a trovare la pace con l'altro lato. Cioè,
grosso modo hanno ottenuto più o meno quello che volevano, adesso voi morite via.
Sì, diciamo che questo, il muro...
Morite via, bellissimo, morite via.
Il muro è... non c'entra nulla col muro del pianto, no, giusto. È proprio un muro, questo è solamente un muro.
Metaforicamente è del pianto anche questo, però...
Sì, diciamo,
sì,
fa
c'è
molto...
gente che ci va a piangere perché dice, tu guarda che cazzo hanno costruito.
Ecco, questo muro, come vedete, è per la maggior parte all'interno del territorio della palestinese, della Cisgiordania, in particolare, quindi sostanzialmente Israele si è annessa a pezzi di territorio. Vi spiego velocemente i colori. Perché ci sono questi colori? Perché la Cisgiordania ancora oggi è divisa amministrativamente secondo quelle che erano le regole degli accordi di Oslo, ovvero in area A, B e C, con molta fantasia, insomma. Quindi l'area A, che è il
praticamente un carcere.
L'area A, che è il 13% del territorio, sono le città che vedete in giallo. Quindi, adesso, partendo dal nord, Jenin, Nablus.
Chi è la segretaria dei Ghostbuster?
Non so. Kalkilia, Ramallah. Questa è Gerusalemme.
Mario, pensi, sembra una mano messa così.
Non lo faccio più, promesso.
Una mano così.
Ramallah, Betlemme è qui, come vedete, ed è area A, cioè Hebron, diciamo, vabbè, soltanto in parte. L'area A è l'area, diciamo, di diretto controllo, vedete qua c'è scritto Extensive Civil and Security Powers by the Palestinian Authority. In Palestina c'è quella che viene chiamata Autorità Nazionale Palestinese, presidente, conoscete, Abu Mazen, ed è, vogliamo definire un mezzo stato, sostanzialmente.
Perché
è uno
poi
stato,
la Palestina non è uno stato. Cioè io
non è
cosa...
ancora completamente uno stato, chiaramente, perché diciamo l'autorità...
Ma non è neanche riconosciuta dall'ONU o da altri...
Sì, aspetta, adesso arriviamo a tutto. Dammi 5 minuti di seguito per parlare.
Ah, pensavo il 5.
Anche. Allora, l'autorità nazionale palestinese ha... un controllo diretto di amministrazione, amministrativo, civile e anche, diciamo, di sicurezza, se vogliamo, per all'interno dell'area A, quindi il 13% della Cisgiordania, ok? Aspetta che metto la mano, ok, perfetto. Quindi il controllo totale, se vuoi, comunque non totale, diciamo, perché comunque la Palestina non controlla i propri confini, non controlla chi entra e chi esce chiaramente dal proprio territorio, però tendenzialmente su questa area, per esempio, il Ministero delle Finanze ha un controllo su quello che deve controllare le attività commerciali, piuttosto che il Ministero dell'Educazione regola le scuole, eccetera eccetera. Quindi c'è un apparato statale parziale che però gestisce queste città, che di fatto sono, come in realtà, come vedete, diciamo isolate, Gerico di qua. L'area B è l'area che vedete in giallino più chiaro, è l'area del countryside, diciamo della campagna, se vogliamo, fuori dalle città, ed è diciamo la via di mezzo, Partial Civil and Security Powers by the Palestinian Authority, mentre l'area C...
E la B in percentuale quanto è?
È 23, una cosa così. Okay. 23, mentre la stragrande maggioranza della Cisgiordania, come potete vedere,
il restante
grigio,
60% più o meno,
63% grigio, se non sbaglio, insomma, più o meno quello che vedete in grigio, in rosso, eccetera eccetera, è l'area C, che è controllata, diciamo, in maniera totale da Israele e dal suo esercito, dal dipartimento che si occupa della Cisgiordania, che loro chiamano Giudea e Samaria, cioè le regioni storiche della Palestina storica, diciamo. Il muro, come vi dicevo, ha allora, questo che vedete grigio sono appunto l'area C, ma quelle che vedete, queste marroni, sono le colonie. Le colonie sono degli insediamenti urbani, se vogliamo, dei villaggi, delle città. Poi alcune colonie arrivano ad avere decine di migliaia di persone che abitano appunto nelle colonie. Questi marroni, queste macchie marroni che vedete sulla cartina, sono colonie israeliane in Cisgiordania. Quindi qui ci abitano israeliani.
Delle metastasi.
Non l'ho detto io.
Scusa, che ha detto Stefano?
Metastasi.
Che sostanzialmente i cittadini delle colonie israeliane hanno tutti i diritti dei cittadini israeliani, sono cittadini israeliani, votano. Le colonie israeliane, ricordiamo, sia il muro che le colonie israeliane in Cisgiordania sono considerate illegali dalla legge internazionale e dalle Nazioni Unite.
Quindi non dovrebbero star là.
Non dovrebbero stare lì.
E comunque stanno dalla parte del muro sbagliate, ma non è che sono persone sceme.
No, non sono sceme manco per niente, anzi loro, per loro quella è Israele. Okay.
Cioè, sono persone che fondamentalmente ritengono quel territorio comunque loro e quindi dicono
non sono
no,
persone
attenzione, sono degli androidi progettati dal dottor Gelo,
non sono dei matti, alcuni sono matti, però è lo cioè è Israele che promuove le colonie, ok?
Ma
cioè le colonie vengono costruite da Israele, dallo Stato di Israele, vengono favorite da Israele, gli viene portato tutti i servizi, l'acqua, la corrente, tutto quanto, togliendola ai palestinesi chiaramente, però si favorisce una politica dell'abitazione all'interno delle colonie. Nelle colonie attorno a Gerusalemme la vita è anche un po' meno cara, quindi le persone sono incentivate ad andare a vivere nelle colonie, piuttosto che nelle colonie, quelle un po' più sperdute, insomma, magari ci trovi effettivamente persone un pochino più estremiste, se vogliamo, insomma. Quello che volevo dirvi del muro, importante, appunto, è che il muro passa all'interno del territorio della Cisgiordania, appunto, si è, vedete, acchiappato queste colonie.
Perché loro di notte lo spostano sempre più in là di un pezzettino.
No, no, il muro è iniziato ad essere costruito nel 2002, nel 2005 diciamo.
Quindi è una cosa pure recente volendo, cioè nel senso...
Sì, sì,
ho
detto, le cose sono peggiorate negli ultimi vent'anni. Questo
è crollato il muro di Berlino, loro hanno detto ma perché non riciclare quello che era il muro di
Berlino?
Un muro
ci vuole, perdonami.
Hanno preso pezzi da lì e li hanno portati...
I muri di sicurezza, ti stupirai, sono molti più di quelli che noi sappiamo. Anche
io dico
in Europa.
Quello più famoso.
In Texas.
Purtroppo anche in Europa. E l'altra cosa che vi volevo far vedere, oltre a vedere dove passa il muro qua, per esempio, che si acchiappa tutta questa parte, è anche il fatto che chiaramente il muro passa tutto attorno a Gerusalemme. Gerusalemme, secondo l'ONU, diciamo nel piano iniziale del 47, se vogliamo, doveva avere addirittura uno status a parte, però dal 48 in poi è stata sempre considerata divisa in due, sostanzialmente molto prima di Berlino in realtà, quindi
okay.
Come Gerusalemme Est, che era la parte, se vogliamo, palestinese, e Gerusalemme Ovest. Questa cosa chiaramente adesso non esiste più, cioè,
no, anche perché
esiste,
è stata praticamente inglobata Gerusalemme.
È stata inglobata intanto dal muro e ci sono molte colonie in Gerusalemme Est, quindi poi noi ci riferiamo a Gerusalemme Est come a quei quartieri a maggioranza palestinese.
Possiamo definirla praticamente una colonizzazione comunque.
Cioè stanno ancora palestinesi pure nella parte bianca?
Questo è bello, questa è una bella domanda, Stefano, bravo. Poi questo ci arriviamo, poi magari facciamo vedere Betlemme. Però, allora, esistono in tutto Israele e Palestina diversi...
con documenti falsi, tutti palestinesi che...
E poi io non so se quando fate le pause per leggere i commenti, se
non
vogliamo
ti preoccupare,
vabbè. No, perché ogni tanto leggo qualcosa. Comunque, esistono diversi tipi. Guarda, me li vado a leggere, così almeno sono più. Diversi tipi di cittadini, ok? Esistono i cittadini israeliani, quindi con cittadinanza israeliana di fede ebraica, ok? E quelli hanno un determinato status. Esistono i cittadini israeliani, quindi con cittadinanza israeliana. Vabbè. Non di fede ebraica, quindi con diversi tipi, con diverse, diciamo, connotazioni.
Islamici. Dei sporchi mezzo sangue, praticamente.
Addirittura considerate che il 20% della popolazione con cittadinanza israeliana è di origine palestinese, è araba. Noi vengono chiamati arabi israeliani, oppure anche palestinesi. Palestinesi del 48, sì, perché sono magari quei palestinesi che non sono stati cacciati nel 48. Nel 48 chiaramente Israele nell'avanzare chiaramente ha raso il suolo villaggi, ha cacciato gente, quella che i palestinesi chiamano Nakba, cioè la catastrofe, viene detta così, e quindi molti palestinesi sono finiti nei campi profughi sia in Cisgiordania che nei paesi limitrofi, in Giordania, in Libano, eccetera, eccetera. Alcuni però sono rimasti e hanno poi assunto, diciamo, dopo la cittadinanza italiana. Questi qui sono persone che hanno comunque il diritto di voto, per esempio,
però
vivono in alcune aree della non possono vivere dovunque in Israele, hanno meno diritti dei cittadini di fede ebraica, però comunque tendenzialmente comunque hanno, non sono quelli messi peggio, diciamo così. Ci sono i cittadini, diciamo, la popolazione di Gerusalemme Est, che si chiamano, diciamo, possono essere definiti Gerusalemite ID, perché l'ID, cioè il documento che viene comunque rilasciato anche da Israele, esatto, vivono qui, quindi da questa parte del muro, scusa.
Aspetta.
Ok, vai. Sì, giusto. Da questa parte del muro e... come vedete, questo è un focus su Gerusalemme, che però non si vede. Vabbè, comunque, diciamo, tendenzialmente sapete che le aree marroni sono colonie, quindi abitate da cittadini israeliani di fede ebraica, mentre le aree gialle sono abitate da palestinesi, che c'erano già prima. Questi Gerusalemite ID, le persone di Gerusalemme che sono state, diciamo, inglobate quando è stato costruito il muro, perché chiaramente è stato costruito il muro attorno, questi palestinesi sono trovati
rimasti
di qua, famiglie divise, insomma, cose,
cose che belle succedono, cose quando fai, cose,
quando fai
dei
un
muri.
Muro enorme, esatto. E questi si possono muovere all'interno del territorio israeliano, possono anche utilizzare per esempio l'aeroporto di Tel Aviv, passano attraverso, diciamo, dei controlli abbastanza serrati, però possono viaggiare da lì,
tipo Primina, capito? Gli danno tutti schiaffi
e lì hanno inventato lo schiaffo del soldato,
vedi?
e vivono appunto a Gerusalemme Est. Poi ci sono i West Bank ID. I West Bank sarebbe la Cisgiordania, e lì quindi sono tutti i palestinesi che vivono in questa parte. Vediamo Betlemme, tanto insomma. Ecco, si è impallato.
Dada.
Va bene. Comunque, che vivono appunto invece al di qua del muro, in area A, in area B e in area C, cioè in Cisgiordania, i West Bank ID non possono intanto andare in Israele, questo è poco ma sicuro. Lo vuoi riscaricare? Questa è bella. No.
Vai, tu.
E appunto anche all'interno in realtà della Cisgiordania, insomma, si muovono, hanno comunque delle limitazioni per muoversi. Se volessero uscire per esempio dalla Palestina per andare a fare un viaggio, per dire, uno diceva vado a fare un viaggio, loro non possono per esempio volare dall'aeroporto di Ben Gurion, in realtà non possono proprio andare chiaramente in Israele, e quindi dovrebbero uscire da qua, ok? Questo qua è il confine della Cisgiordania con la Giordania, perché loro dovrebbero andare ad Amman, che è la capitale della Giordania, e prendere, devono fare quello che fanno, andare a prendere l'aereo in Giordania. Questo confine è controllato da Israele, chiaramente, quindi loro, diciamo, devono comunque tenere, diciamo, da qui possono uscire, però Israele controlla che loro entrano, che loro escono. Così come il documento di un palestinese della West Bank è comunque, diciamo, gli è dato dall'autorità palestinese, però passa attraverso il Ministero dell'Interno israeliano, quindi il Ministero dell'Interno israeliano c'ha il registro di tutti i palestinesi.
Lee Carroll fa un parallelo interessante: lo Stato di Israele mi ricorda gli Stati Uniti durante la segregazione.
Sì, insomma, tendenzialmente, cioè, è chiaro che alcune caratteristiche degli stati coloniali sono simili, cioè si assomigliano agli Stati Uniti,
certo,
l'Australia, il Sudafrica,
Sudafrica.
No? Si parla di apartheid. Perché si parla di apartheid? Allora, l'apartheid, per me, diciamo, a livello comunicativo, questa cosa dell'apartheid è un'arma a doppio taglio, però l'apartheid è definita dalla legge internazionale, insomma, c'è una definizione, diciamo, giuridica di apartheid, e Amnesty International, B'Tselem, che è una ONG israeliana. Attenzione.
Di scommesse.
Di scommesse. Beh, è vero che cioè, sembra un po' una cosa di scommesse. B'Tselem è un'ONG israeliana che invece si occupa dei diritti dei palestinesi e hanno portato avanti insieme anche per esempio a Human Rights Watch, sono organizzazioni che hanno condotto delle ricerche rispetto a che cosa fa Israele in Palestina e hanno prodotto dei report. I report di Amnesty International sono 280 pagine, quindi non è una cosa manco digeribile, insomma, nel senso è una cosa fatta con determinati crismi, in cui loro provano, secondo il punto di vista del report, che Israele applica un regime di apartheid nei confronti dei palestinesi. Questa cosa chiaramente è assolutamente rigettata dalle autorità israeliane.
Azioni antisemite,
certo.
Antisemite,
razzisti.
Questa cosa dell'antisemitismo.
Dopo ci torniamo.
Poi ci arriveremo, però insomma, questo è un po', diciamo, una delle realtà, però sì, in senso, ecco, appunto.
Senti, c'era pure Michele, che però è una domanda che purtroppo non so se hai già risposto, che chiedeva praticamente se la gente che viene incentivata a spostarti nelle colonie, quindi immagino si riferisse comunque agli israeliani che vanno all'interno del territorio palestinese, vengano, che ne so, stimolate tramite bonus malus.
Sì, sì, cioè esiste
è una scelta libera. Non lo
beh,
so.
Per alcuni è una scelta libera, chiaramente, nel senso che le persone.
La terra è mia, terra promessa,
sì,
quindi voglio stare
la miziabile all'addietro.
Stanno aprendo come se. Come quando aprono un quartiere nuovo, un posto nuovo, costruiscono le case e ci andiamo a vivere.
La Parco Leonardo della
serie. Esatto. Ogni tanto ti bombardano.
No, ma molti, vabbè, chiaramente chi ho detto che abita proprio nelle colonie più sperdute, più isolate, devi essere anche molto convinto, insomma, della
o te l'hanno veduta bene, un quartiere in fase di riqualificazione.
Però ecco, no, è vero, cioè nel senso comunque le vendono anche bene, nel senso che comunque sei incentivato perché appunto sono case nuove, ti portano tutti i servizi, paghi meno tasse, immaginate a persone che vengono anche da... al Sud America, magari da condizioni nel loro paese svantaggiose, però sono di religione ebraica e andando in Israele magari a vivere in una colonia migliorano la loro condizione di vita e quindi poi di fatto cioè, quelle scelgono di andare lì.
Ma quindi tutti gli attentati che poi fondamentalmente noi a noi arrivano voci, che ne so, è successo mi sembra un paio di giorni fa, c'è stato un altro attentato dove sono rimasti morti tre.
Tutti i giorni,
tutti i giorni succede qualcosa,
purtroppo.
Ma questi attentati per la maggior parte, io voglio capire questo, se sono all'interno di queste colonie oppure se effettivamente, poi non so quanto si possa dire in
però,
questo senso,
cioè, tu
però...
parli solo degli attentati, no? Cioè,
io parlo degli attentati, poi è ovvio che... Aspetta un
parla,
attimo.
Sì.
Aspetta un attimo, poi è ovvio che in realtà è una guerra, quindi da un lato c'è un esercito e dall'altro c'è un gruppo di disgraziati che combatte con quello che ha e fa quello che può.
Esatto.
Con le diciamo la strumentazione che ha. L'avevamo detto anche in un episodio di Che Pupazzo Succede, dove c'era questa foto che era esplicativa in maniera incredibile.
Israele con i supermissili.
Esatto, c'era Israele che lanciava questi supermissili telecomandati.
Della Gation.
E della praticamente che lanciavano questi razzi, questi fuochi d'artificio. Cioè, i palestinesi lanciavano dei fuochi d'artificio, quindi sì, è impari. Però... per capire un attimo se la reazione dei palestinesi fondamentalmente è dalla loro, anche se loro non hanno scelto un muro e quindi non hanno scelto una parte, però se la fanno comunque dalla loro parte o se attaccano comunque dall'altro lato del muro, perché
se
gli attentati sono all'interno delle colonie...
Succede, no. Succedono,
oppure
sono
no, è indifferente, la fanno ovunque.
Sono successi attentati anche in Israele, proprio nel territorio.
Perché prima Israele era Palestina, vogliamo ricordarci.
Sì, diciamo, vabbè, no, nel senso che magari ci sono persone, alcuni sono sfuggiti, addirittura sono riusciti a superare il muro. Chiaramente come si passa attraverso il muro? Questa è pure un'altra cosa che vi potrei raccontare.
Michele, l'ho detto io, sono rimasti morti. Vabbè. ci sta, dai, su, è il bello della diretta, è il bello del naturale, è il naturale.
Del Natale.
Allora, del Natale, il bello del Natale.
Per andare da una parte all'altra, io sono andato a Betlemme, ok? Io vivevo a Betlemme, ok? E a Betlemme, come ci andavo, se dovevo andare per esempio per lavoro a Gerusalemme, come
vabbè,
ci vai?
Te non avevi troppi problemi.
Io non avevo troppi problemi perché io ho un visto, diciamo, per entrare in Israele di lavoro. La nostra ONG è riconosciuta da Israele, è registrata in Israele, così come è registrata in Palestina, quindi come internazionale mi muovo, diciamo, attraverso i checkpoint, ok? Cioè,
c'è pure un passaporto abbastanza
potente, certo. I checkpoint sono questi punti, queste tondi croci rosse con la croce bianca, che vedete un po' lungo il muro, ok? Ad esempio il checkpoint di Betlemme che vedete, che si chiama Gilo, è il checkpoint che, se andate in vacanza in Palestina, ve lo consiglio, perché la Palestina è un bel posto, comunque a prescindere da tutto, e si mangia
a prescindere dai missili israeliani,
da tutto,
dai militari,
e si mangia anche
polizia.
Bene, però verosimilmente magari farete un viaggio organizzato, il vostro pullman da Gerusalemme, perché arriverete sicuramente a Gerusalemme, vi porterà attraverso questo checkpoint, il checkpoint che viene chiamato Gilo è il nome di questa colonia, che in realtà è ormai di fatto poi un quartiere di Gerusalemme. Gerusalemme si è espansa, Gerusalemme è un po' tutto intorno. State attenti che magari qua fuori c'è un cartello scritto Gerusalemme.
Io voglio fare un attimo una cosa, perché vai, così magari anche
ma
voi...
Ma non fai Adobe, per esempio?
No, dispiace, però vi condivido il link della mappa, così se ve la volete vedere ce l'avete anche qui sui commenti di Twitch.
Non penso proprio che gliel'hai condiviso bene, sai?
Come no?
No, perché quello è il tuo computer.
Cosa stai dicendo?
È un file, funziona. Mario, non puoi condividerlo tramite link.
Ah, sorry. Niente, ho sbagliato.
Però se andate...
posso condividere questo link. Questo lo posso condividere,
sì.
Questo file.
Sì, da qua sì.
Ok. Ok, ve lo condivido sul gruppo segreto.
Tu intanto continua a charlare.
Vai così. Allora, vedi, loro stanno vedendo i nostri appunti, bellissimo. Che stava di?
Del checkpoint.
Dei checkpoint. Quindi tu, per andare da Betlemme in Israele, ok, devi passare un checkpoint. Ci sono i soldati ti fermano, tu gli fai vedere il tuo passaporto, che fai, che non fai, e va bene. Io posso passare, un Gerusalemite ID può passare, un israeliano... con diciamo un palestinese del 48, diciamo un arabo israeliano, può passare. Gli israeliani di fede ebraica, per esempio, non possono entrare in area A. Ok, questo pure è importante. Gli israeliani di fede ebraica entrano in Cisgiordania perché devono raggiungere le colonie, perché comunque vanno avanti e indietro, perché ci sono i soldati, eccetera, eccetera. Però in area A è vietato entrare per loro. Quindi l'area A è, come vedete, io questa è un'altra cosa importante, per esempio. Se voi vedete la mappa, allora, vedete che le aree A, appunto, sono tutte interrotte, spezzate. Le colonie si piazzano anche in mezzo, no? Ai territori che sarebbero controllati dall'autorità nazionale palestinese. Questo perché? Per, appunto, interrompere la continuità territoriale, ok? Perché vi ho detto, se ci sarà mai lo Stato palestinese? Perché non questa è, diciamo, aggiornata 2020, però ogni anno c'è il report questo è dell'Unione Europea? Rapporto sui insediamenti israeliani, ecco, questo qua, per esempio, 2021 fa vedere come oddio, io adesso che ho fatto? La rimetti la pappa? appunto le colonie continuano a essere costruite, a espandersi, quindi di fatto da una parte si parla di soluzione a due stati. Noi in Europa sentiamo sempre parlare i nostri governanti di soluzione di due stati. Come si fanno i due stati? Cioè, dove stanno questi due stati?
Un arcipelago più che due.
Queste sono una serie di città-stato, poi di fatto, no? Quindi intanto due stati...
La Confederazione di Palestina,
non ci possono stare, chiaramente.
Faranno la Confederazione Galattica, cioè a un certo punto andranno nello spazio e si prenderanno una stella.
E Ok, questo. Poi per andare appunto da una parte all'altra si passa attraverso questi checkpoint, quindi noi regolarmente passavamo attraverso i checkpoint israeliani, però gli c'è anche il checkpoint. È anche per darti un po' questa illusione che da una parte è una cosa e dall'altra è un'altra. Però è un'illusione di fatto, perché anche dall'altra parte sempre il controllo è in mano a Israele, chiaramente. E quindi, diciamo, sì, insomma, questo sistema è un sistema
sbagliato,
sì, un po' complesso, diciamo.
Sistema
le persone,
che proprio non,
le
non
persone ci sono gli unici palestinesi che possono andare in Israele sono quelli che ottengono un permesso. Di solito è temporaneo, ok? Ed è per motivi soprattutto di lavoro. Molti palestinesi vanno a fare nell'edilizia, per esempio, lavorano molto in Israele, nelle costruzioni.
Visto che crollano tanto.
esatto, poi, no, ma Israele poi investe tantissimi soldi comunque nei lavori pubblici, nelle costruzioni, eccetera. E molti, diciamo, operai sono poi palestinesi. Addirittura molti palestinesi costruiscono le colonie, nel senso che chiaramente poi il lavoro, diciamo, loro.
Prima le costruiscono, però poi danno indicazioni su come fare un attentato, magari qualche operaio.
Sì, ma è molto complesso fare un attentato in una colonia, laddove invece le violazioni da parte dell'esercito israeliano in Cisgiordania sono continue.
Ma tu hai messo...
Quando è morta Shirin, adesso è giusto per dire.
Shirin Abu Akla, la giornalista palestinese
un paio di mesi fa.
Di Al Jazeera, che è morta, sì, a luglio.
Shirin
mi sembra.
È morta Jenin, ok? Jenin e Nablus in particolare in questo periodo storico, diciamo, sono molto sotto attacco. Perché,
dove si trova Jenin?
Eccola, nel nord.
Ok. Eccola qua.
In quel momento l'esercito israeliano stava conducendo un attacco a Jenin, poi possiamo chiamare operazione militare, cioè una parte su attacchi e l'altra no. E Shirin Abu Akleh, che era un po', immaginatevi, una giornalista tanto conosciuta, vabbè, in tutto il mondo arabo, ma diciamo,
a livello internazionale.
A livello internazionale, ma immaginatevi, che ne so, Giovanna Botteri con la popolarità di Antonella Clerici, ok? Cioè, nel senso, una persona che conoscevano tutti, per loro sono cresciuti con Shirin, no? In quel momento lei era lì sul campo a documentare l'attacco appunto dell'esercito israeliano a Jenin. Perché attaccano Jenin? Perché a Jenin ci sono dei gruppi, in particolare nei campi profughi, la realtà dei campi profughi non ne parliamo, insomma, è una realtà molto complessa, e quindi loro stavano conducendo un'operazione militare lì, e la presenza dei giornalisti probabilmente dava anche un po' fastidio, insomma. Poi sono stati un po' sfortunati, se vuoi, proprio a beccare lei, perché lei tanto era, c'ha anche una cittadinanza statunitense, diciamo.
La cosa che ricordo io, sì, tra l'altro è anche mezza americana.
È per il motivo per cui l'altro ieri, per esempio, è notizia appunto di 2 o 3 giorni fa, gli Stati Uniti hanno riaperto una nuova indagine sulla morte di Shirin.
Intanto voglio dare il benvenuto ad Aurora Marinella, First Time Chatting. Salve, salve anche a te. Qui si parla di Israele e Palestina.
Ciao Aurora, questo era un podcast che faceva ridere.
Adesso è diventato tristissimo, ma sì, una volta il nostro scopo.
Bravo, a Roma era la squadra per cui tifa Mario, per cui tifo pure io. A Roma, considera che io da casa mia...
Chi è a Roma?
A Roma è questa colonia.
Ah, pensavo stato a parlare con qualcuno in chat, non ci vedo.
Con Michele che...
Sì, sto parlando con chat, così, giusto per... Questa colonia a Roma, da casa mia stava tipo qua, e io dalla finestra di casa mia vedevo diretto a Roma questo grande conglomerato urbano.
E sognavi Abram.
Abram, cioè vedi a Roma.
No, la cosa è, praticamente, per fare un riassunto, quando è morta Shirin, la storia era che Israele diceva che erano stati i palestinesi dicevano che era stato Israele,
certo.
Dopodiché è uscita la cosa che poi fondamentalmente è stato un soldato,
si è suicidata,
è stato un soldato israeliano,
può essere.
Cosa poi anche riconosciuta, perché anche la stessa Israele aveva detto che comunque era stato un errore
Shirin, la mattina è morta Sherin, io prima di andare in ufficio apro il cellulare.
Ho cagato.
No, veramente.
ho cagato veramente.
Apro il cellulare, guardo Twitter. Erano le 7:30 in Palestina, quindi io c'è questa notizia e per un'ora e mezza se vuoi, fino a che non sono arrivato in ufficio praticamente, non c'erano nessun tipo di report di niente del fatto che ci fossero dei palestinesi lì in quella situazione che stavano combattendo con gli israeliani, cioè tutto quello che arrivava era le persone che stavano insieme a lei in quel momento, i suoi colleghi, che dicevano gli hanno sparato, gli israeliani gli hanno sparato. Dopo un'ora è uscito il comunicato di Yair Lapid, che era il ministro degli esteri in quel momento, in cui diceva, metteva in dubbio questa cosa, cominciava a dire forse sono stati i palestinesi, poi hanno provato a buttare dentro qualche video, qualche cosa, sono stati debancati nel giro di qualche ora.
Secondo me hanno fatto una figura di merda a livello internazionale.
Nel senso che comunque il fatto che quando tu la
poi...
Sì, però tu già c'hai un'attenzione diversa, ok? Intanto sui giornali italiani che io ho visto, anche non è che vado a leggere Libero, capito? Anche il Post, per esempio, no? Che è un giornale che io seguo, ma che su Israele e Palestina, ad esempio, nel senso, lì comunque è uscita, è morta, non si sa. Ok.
Cioè, ma che cazzo è?
Forse è un pallottola vagante palestinese,
no, che poi
c'è.
Ultimamente anche gli Stati Uniti hanno chiesto di fare le indagini e...
Esatto, è quello che dicevo prima, no? Cioè, due o tre giorni fa gli Stati Uniti hanno riaperto una nuova indagine, anche per, insomma, evidentemente pressioni, eccetera. E Israele chiaramente ha detto no, noi non collaboriamo alle indagini, figurati, ma che perché?
Ma ti pare? Aurora che dice qualche cenno di storia non farebbe. Non fa mai. Qualche cenno di storia ogni tanto non fa mai male. Effettivamente,
e recupererai l'inizio della puntata.
No, ma effettivamente questa cosa poi si ribalta benissimo in ogni situazione, specialmente in questa, perché se attorna indietro sembra assurdo che ancora oggi, anzi a oggi, sia addirittura peggiorata la situazione lì.
Ma questo è quello che succede quando non fai finire una guerra civile. Dai,
fondamentalmente
è una guerra civile.
Che poi sì, uno a oggi potrebbe dire però gli israeliani sono andati in una terra che non era loro. Per carità, poteva essere vero, boh, che ne
so. Secolo fa.
Un secolo fa, a oggi ci sono persone che ci sono nate, che ci
è
sono
più
cresciute.
È un po' più complicata ad oggi.
Ad oggi non è più così.
Però scusa, allora, al di là del, voglio dire, della parte, ok, in cui tu puoi stare o non stare, tu puoi, diciamo, supportare il sionismo, puoi supportare il nazionalismo palestinese. Il nazionalismo palestinese pensa che cioè loro sono via tutto, ok, Israele non deve esistere, per dire, no?
Ma perché prima non esisteva, cioè anche senso volendo.
Ho capito, beh, certo.
Ormai esiste, no, ma perché
certo. Io ridarei le colonie alla regina
senso,
di Inghilterra.
Sì,
poi,
cioè, possiamo parlare di tutto quanto, per me possiamo parlare pure di fare, non lo so, lo stato più, però la realtà è questa, capito? Cioè, non ci sarà, cioè, è questa. Quindi, però, quello che voglio dire è che...
Scusami una breve parentesi, perché Aurora ci chiede cosa portiamo solitamente in live, le spiego... apro chiudo
questo
parentesi.
Qua non c'è, io non ci sono.
Noi
di solito...
ogni tanto facciamo delle ospitate con degli ospiti che ospitiamo e parliamo di argomenti ospitanti. Però di solito tutti i lunedì facciamo una rassegna di notizie settimanali e una volta al mese parliamo di black humor, serial killer, cronaca nera o quant'altro in chiave umoristica. Fondamentalmente facciamo un po' di tutto quello che ci passa.
Dovremmo fare quel
cervello.
Video iniziale che va messo su Twitch. Che uno clicca e diciamo...
E prima o poi faremo anche il trailer di Twitch.
Un anno che siamo su Twitch neanche, in realtà, che però vabbè.
Scusa parentesi.
Dicevo, ognuno può vederla come vuole e supportare, diciamo, la parte che vuole. Quello che è, secondo me, importante è rispettare i diritti, ok? Diritti umani, intanto partiamo da...
Come fa il nostro governo... Come fa il nostro governo con gli immigrati che vengono via? Ma non si rispettano i diritti umani.
Il 2022 è l'anno dove ci sono stati più vittime palestinesi dal 2005, se non sbaglio. Sicuramente dal 2014, che nel 2014 c'è stata la guerra a Gaza, quindi immaginate...
Era riscoppiata una scintilla inizio anno,
sì,
no?
Però ci sono stati tantissimi morti negli attacchi che appunto ci sono stati soprattutto prima delle elezioni.
Cioè quest'anno fra Russia e Ucraina, fra Israele e Palestina, tra anche l'altra situazione dove
a Prati a Roma
dove oggi sono morte 3 persone, voglio dire,
ci sono dei problemi.
Questo, diciamo,
cazzo.
La cosa importante secondo me è quella, cioè tutte le persone devono avere dei diritti, non è possibile continuare.
L'Afghanistan, ecco, non mi veniva, scusa.
No, i diritti anche all'Afghanistan, io non esagererei. Ai talebani, i diritti.
Continuare con le uccisioni arbitrarie, che non hanno poi nessun tipo di giustizia, cioè capita in continuazione. Considerate che
ogni tanto si sentono delle storie che sembrano quelli.
Dire una frase, ti prego.
Sembrano quelli di decima massima che andavano a prendere i 3 sfigati di turno per ammazzarli e far capire al paese che il fascismo ancora dominava.
Beh, vabbè, non erano 3 sfigati, non sono 3 sfigati, cioè, nel senso, purtroppo una buonissima percentuale dei morti palestinesi, sono più di 100. Quest'anno sono bambini, le persone che
Beh, è
bello questa funzione, libro, così puoi prendere il libro,
esatto, ti distrai facilmente. distrai vorrei facilmente. Pio
<Sapessi. ride> allora le persone vengono uccise così, cioè nel senso Aussan, che è un villaggio vicino a Betlemme, una signora, quando io ero giù, è stata ammazzata perché stava andando verso i soldati, cioè stava camminando verso i soldati, quelli hanno pensato, ok, tu stai, l'ammazziamo. Alcune me le ricordo così, cioè Hebron, hanno ucciso un bambino di 13 anni che è uscito da un negozio con una busta con dentro le verdure e gli hanno sparato. Loro poi sparano per uccidere sempre, soltanto a altezza uomo o bambino. Tutti questi omicidi, tutte queste morti sono sempre senza giustizia, cioè i soldati israeliani agiscono sempre per difesa, sempre perché c'è un pericolo, c'è un pericolo, perché il tredicenne con le verdure dentro la busta è un pericolo e quindi lo ammazzo. E lo ammazzo, cioè nel senso, muore, poi non c'è altra cosa. Quindi,
non c'è cura.
E nessuno viene.
Ma non risuscitava la gente in quel paese? Ah,
no, solo uno.
Uno risuscita.
Nessuno viene perseguito, così come per Shirin nessuno verrà perseguito, nessuno subirà mai un processo, niente. Non...
Anche perché alla fine la giustizia sta in mano loro fondamentalmente in quella
zona.
Esatto,
e in più la detenzione amministrativa, un altro problema abbastanza grave, cioè le persone vengono arrestate senza capo d'accusa, senza motivazioni, vengono tenute mesi, anni in galera. Senza poter parlare con un avvocato. Senza.
Ma parliamo di Iran o di Israele?
Parliamo di Israele. Okay. Detenzione amministrativa. Paolo Rendina, penso che possa spiegarla meglio di me. Comunque, diciamo, tutte queste cose che vanno a. Sono una violazione dei diritti umani, una violazione del diritto internazionale. Magari parliamone, cioè nel senso, ok, ok tutto, però. I diritti delle persone vanno difesi sempre e i palestinesi non hanno diritti poi di fatto e vivono in una condizione.
E quindi perché difenderli, molto... voglio dire, se non hanno diritti? Però, è facile.
A questo punto.
Fai vedere il muro, guarda. Questo. Aspetta.
Dopo che fai venire il muro, mentre fai vedere il muro, io vorrei aprire un po' l'argomento di antisemitismo. Perché quella. No, ma solo. Perché
chiudiamo il muro!
Fai vedere il muro.
Perché
dai,
quella descrizione che prima della live ci hai tirato fuori, in realtà è molto interessante. Perché noi, anche in diverse puntate, abbiamo sempre separato i due termini: antisionismo con antisemitismo.
Certo.
Ed è una definizione che ad oggi, cioè, continuo a percepire valida. Però qualcuno non la pensa proprio così. Quindi. Dopo affronterei un po' l'argomento. Se
però prima questa cosa Fabio ce l'ha fatta un attimo aprire, perché è molto interessante per farvi capire un po' com'è la situazione. Tu stai viaggiando su una strada.
Allora, Betlemme c'ha una realtà particolare per il muro, perché nella parte nord della città esiste ancora un sito religioso abbastanza importante, che è la tomba di Rachele. La tomba di Rachele. Chi era Rachele? Era la moglie di Abramo.
Ah, vicina di casa. Ah, non era.
Può essere anche la vicina di casa, però era la moglie di Abramo. Abramo è un patriarca di tutte e tre le religioni monoteiste.
Abramitiche.
Va bene, comunque, beh, diciamo l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam. Quindi era un luogo sacro per tutte le religioni, anche per i musulmani, chiaramente. Questo, con la scusa di questo luogo, loro hanno preso, diciamo, il muro fa un giro molto particolare.
Andiamo a vedere?
Dentro a Betlemme e taglia la parte nord della città, dove appunto vi ho detto che c'è il checkpoint di
questa Bill. È Berlino.
Questa
anni
strada
80.
Che voi vedete su Street View è la Hebron Road. La Hebron Road, sin dall'antichità, collegava Gerusalemme a Hebron nel sud. Hebron è il posto dove invece è sepolto Abramo. Ed era una strada che appunto andava a Gerusalemme. Io questa strada la facevo tutti i giorni sostanzialmente per portare i bambini all'asilo.
E tutti i giorni vedevi questa
e
cosa.
Tutti i giorni passi lì al muro, certo. Questo tra l'altro è il luogo anche dove normalmente...
Questo è il muro, eh?
Questo è il muro. Diciamo, dietro a questi pannelli, questa è una, diciamo, è il 2017, quindi è un po' di tempo fa, però più o meno ci sono diversi murales, diciamo, ecco. Dietro ai pannelli sotto c'è il campo profughi di Aida, che è uno dei campi profughi più vecchi, perché è lì dal 48, e davanti a questa porta che voi vedete... questa è una porta che si apre, di solito avvengono gli scontri a Betlemme, quindi i soldati entrano, cominciano a sparare i lacrimogeni e invece le persone del campo profughi.
Noi siamo nella parte palestinese comunque.
Questa è Betlemme, sì, questa è la parte palestinese,
siamo
area A.
Qua nella parte palestinese.
La parte A, questo è il coso.
Quindi ogni tanto quella porta si apre e entrano degli israeliani incazzati con le armi.
Oppure viene usata, ad esempio, per alcune visite ufficiali, per esempio, loro la aprono. In alcuni, per esempio a Natale, se non sbaglio, il capo della custodia di Terra Santa, che è un francescano, viene a Betlemme in visita alla Basilica della Natività. In quell'occasione, per esempio, loro per lui con la scorta aprono la porta e lui passa da lì. Nel 2014, per esempio, Papa Francesco ha visitato Israele e Palestina, ha visitato la Palestina, ha visitato Betlemme, non ha voluto passare attraverso il muro perché non lo riconosceva, e quindi è arrivato con l'elicottero, si è voluto fermare qui, proprio in questo punto. Se voi cercate, tra l'altro, una cosa curiosa, perché se voi cercate le foto su Google si vedono solo foto prese molto da vicino del Papa che prega davanti a questo punto.
Ok, per non far vedere ovviamente.
Sì, e soprattutto se le cerchi su Google, poi giustamente, come hanno scritto anche loro, ragazzi, anche muovi di Mussolini, ma perché no?
Inerente al discorso.
Sì, scusa, io leggo. se le cerchi su Google, poi si confonde molto con invece quando è andato al muro del pianto, ovviamente, perché poi se cerchi muro tendenzialmente su Google, Google ti restituisce anche
capace
il muro del
che
pianto.
Tu cerchi Papa Francesco che prega al muro del pianto, invece il muro di Palestina.
Succede più il contrario, succede più il contrario.
Ah, okay.
E lui ovviamente si è fermato a pregare, uno dei suoi soliti gesti, diciamo, molto simbolici e appunto ha dichiarato che questa cosa non deve finire, insomma, eccetera eccetera, però insomma chiaramente sono passati 8 anni e è ancora lì. Però insomma la visita di Papa Francesco a Betlemme è ancora ricordata molto in centro città, vicino alla Basilica della Natività. C'è un luogo dove c'è la mappa mobile, cioè è un bar in realtà, cioè, insomma,
è un bar mobile,
c'è il bar poi c'è il terrazzo del bar. E sul terrazzo del bar c'è la papa mobile che lui ha donato all'autorità palestinese. E c'è anche un Gesù bambino gigante abbastanza inquietante, però vabbè, insomma.
E
lì c'è la storia di quando lui appunto ha visitato Betlemme nel 2014 e insomma è interessante.
Ok, e invece quello che diceva Stefano, così andiamo verso la chiusura. Io sono antisionista, che vuol dire?
Che sei antisemita. Sì,
è la stessa cosa?
No, non è la stessa cosa, chiaramente. Diciamo che antisionista.
Perché essere antisemita, cosa... quanto ci hai detto prima, è abbastanza facile.
Sì, certo, è chiaro.
Ah, sei della Roma, quindi
sei antisemita.
E allora, essere antisemiti vuol dire essere razzisti nei confronti delle persone di religione ebraica, chiaramente.
No, essere antisionisti vuol dire essere contro lo Stato israeliano.
Antisionisti è una cosa che se sei sionista è un conto, cioè nel senso tu credi nello Stato ebraico. Essere antisionista è come di essere anti-italiano, cioè nel senso...
Non c'ha molto senso.
No, sì, c'ha senso, diciamo...
Cioè, non
però
è che uno che... Non è che uno, che ne so, un nazista ripulito che dice invece di che sono antisemita, sono antisionista. Così faccio un po' figo.
Quello è anche un po' un rischio, se nel senso. Però qual è il punto?
Quindi nessuno è anti qualcosa.
Nessuno è anti, io non
sono neanche anti zanzare.
Solo antiraziali.
No, il punto qual è? Allora, da una parte le persone di religione ebraica si ritengono un popolo, ok? Non fedeli di una stessa religione, quindi è molto diverso questa cosa. Per essere di religione ebraica tu devi avere madre ebrea, ok? Quindi devi essere certo che tu, il tuo sangue è quello,
certo.
Ok?
Detti anche puro sangue.
Vabbè, poi questo, insomma, la chiara, sì, chiaramente
ma di serpe verde comunque, non vorrei dire niente.
No, vabbè, mo adesso non, cioè, poi ognuno è fatto a modo suo.
Male, ma è fatto a modo suo.
Questo hanno detto loro. Io
a me mette no, in mezzo pure a me.
Loro si considerano un unico popolo. Israele...
Noi due ci consideriamo un unico popolo, sembrava, capito?
I pelati sono un unico popolo.
Israele è... I pelati sono un unico popolo.
Non ti distrarre,
sono
avanti.
Anche delle cose per fare il sugo. Non sono comunque, vabbè, per dire. Israele è il risultato dell'autodeterminazione del popolo ebraico, okay?
Ok?
Quindi è uno stato ebraico, chiaramente. Tra l'altro è lo stato degli ebrei, anche dal 2018 loro hanno riformato la legge fondamentale che è la Costituzione, poi non hanno una Costituzione, hanno una legge fondamentale. E, per cui Israele è lo stato degli ebrei.
Quindi se noi pelati, popolo pelato, se autodeterminiamo e decidiamo che il nostro stato sta in Catalogna, facciamo scoppiare la questione spagnola.
Potreste, diciamo che loro hanno degli argomenti abbastanza un po' più forti, però tendenzialmente questa è la realtà, nel senso che loro hanno... non voglio dire che hanno fatto in modo, però loro possono sempre dire che... se critichi Israele sei antisemita, ok? In questa maniera, perché sia dal punto di vista giuridico, culturale, ok? Perché Israele è lo stato degli ebrei.
Quindi poi, gira che te rigira è tutta
colpa. Se vuoi va in contraddizione con il fatto che loro dicono che Israele è una democrazia, ok? Perché per noi una democrazia è un posto dove tutti i cittadini sono uguali. Poi loro, a tutti i cittadini israeliani danno diritto di voto, però non tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge israeliana, perché,
immagino.
Quindi è un po' particolare come cosa. Però sì, cioè, questo è un problema, se vuoi, no? A proposito di Shirin, per esempio, quando è morta Shirin, Ruth Dureghello, che è il capo della comunità ebraica di Roma, fece un tweet.
Sembra il nome di un mafioso. Del Padrino. Non l'ho detto io. Fabio è tutto il giorno che
no,
fa.
Vabbè, se no non mi fanno più
sto
entrare.
Scherzando, sto scherzando.
Tu, rimani lì.
Si scherza.
No, vabbè.
Rimani a fare live su Twitch.
Vai a fare live su Twitch, visto che ti piace tanto.
Insomma, Dureghello.
Dureghello scrisse questo tweet dove citava l'uccisione da parte dei russi di un giornalista ucraino. Ok, durante la guerra, chiaramente in Ucraina. Okay. E diceva: oggi è stato ucciso questo giornalista ucraino. Adesso ve la parafraso, poi insomma andate a cercare. Oggi è stato ucciso questo giornalista ucraino, ma non vedo nessun sollevamento di scudi contro la Russia. Usare il doppio peso nei confronti di Israele, come invece è stato contro Israele dopo che è stata uccisa Shirin, è antisemitismo. Quindi intanto è un tweet che implicitamente, come se ammettesse già, che Israele ha ucciso, esatto, Shirin. Comunque diciamo questa è la parte, eh. Però questa cosa del doppio pesismo è, diciamo loro la dicono, è l'alleanza, adesso scusate perché la cito bene, Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, che è un'istituzione all'interno della comunità ebraica, che dice, che appunto determina la definizione di antisemitismo. Tra i vari esempi c'è anche questo discorso del doppio pesismo, cioè se tu applichi doppio pesismo nei confronti di Israele, chiedendo a Israele delle cose che non chiedi ad altre democrazie, sei antisemita o dici qualcosa di antisemita, e capisci che questa cosa è estremamente,
cioè significa non mi puoi criticare,
Esatto,
un certo, nel senso che tu, cioè, tu questa la puoi interpretare come ti pare.
Qualunque cosa che dirai sarà usata contro di te,
no? Chiunque o qualunque cosa dotata di due mani e due piedi che apra bocca e non sia di religione ebraica è antisemita.
Quindi è molto complesso, è un argomento molto complesso. Perché vi dicevo che negli ultimi 20 anni le cose sono cambiate? E andiamo pure alle elezioni, per esempio, no?
Non so se facciamo in tempo per andare alle elezioni, però possiamo provarci.
Proprio dico due cose proprio così, perché questa cosa del, per esempio, del muro che abbiamo visto, no? Cioè, qual è il punto? Che le due realtà, i due popoli, se vogliamo, non si conoscono più. Cioè, prima, quando erano gli anni 80, gli anni 90, c'era continuità territoriale, le persone viaggiavano, si spostavano anche, no? I palestinesi potevano anche muoversi, potevano andare a Gerusalemme liberamente, per esempio, no? Potevano andare a trovare le loro famiglie liberamente, cosa che non possono più fare. Potevano andare i cristiani, potevano andare al Santo Sepolcro a Gerusalemme a pregare a Pasqua, adesso devono chiedere un permesso per andare al Santo Sepolcro e non è detto che glielo danno, ok? Così come i musulmani durante il Ramadan devono chiedere un permesso per andare alla spianata delle moschee, ad Al-Aqsa, che è la terza moschea più importante al mondo dopo la Mecca e Medina, perché è il luogo dove Maometto è sceso al cielo, devono chiedere un permesso, molti non glielo danno. Ai giovani di una certa età, dai 18-20 in su, sicuramente non glielo danno il permesso. Questa cosa ha fatto sì che in questi 20 anni loro siano sempre stati più lontani. Ok, il muro li ha divisi anche a livello di conoscenza. Un ragazzo di Gerusalemme israeliano non ha mai visto Betlemme. Un ragazzo di 20 anni, di 22 anni, non è mai stato a Betlemme, che sta a 10 chilometri. Ok, è come, è assurdo, capito? Noi siamo alla Dispoli, è come se non siamo mai andati a Fiumicino o a Roma, ok? Non ci puoi andare, non ci vai, non conosci. Se c'è un muro dall'altra parte, tu pensi che ci siano i mostri dall'altra parte, no?
Perché, certo, anche perché un ventenne d'oggi è nato e cresciuto in questa condizione, quindi non ha mai manco fatto esperienza.
Questo da una parte e dall'altra. Perché dall'altra oggi la Knesset, che è il Parlamento israeliano, è composto da partiti di ultradestra, estrema destra, 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 destra,
destrissima,
centro, e poi c'è un pezzettino, qualche un paio di seggi di quello che loro dicono essere sinistra, che poi da noi sarebbe comunque destra, quindi per dire, no? Come inquadramento, diciamo, politico. Perché Ben Gvir, no? Che è ormai quello che, insomma, ha fatto l'exploit in queste elezioni, che è un estremista che va a provocare nei quartieri palestinesi, tira fuori il ferro.
Ci stanno dei video in cui lui, no? Tira fuori la pistola contro la...
Perché c'ha questa presa? Perché ormai, diciamo, anche culturalmente, non ci si interroga più su questa situazione, su questa condizione. Ognuno è sempre diventato, ognuno delle due parti è sempre diventata più estremista, più chiusa nelle sue idee, e da parte israeliana c'è sempre più aggressività, ovviamente.
Probabilmente questo governo sarà anche peggio.
Io non lo so, può darsi, nel senso che non è che il governo precedente, cioè Bennett, che era il primo ministro precedente, era uno che diceva: io ho ammazzato un sacco di arabi nella mia vita e sono contento di questo, sono orgoglioso, cioè lo rivendicavo.
Lo scriveva sul curriculum, ha ucciso molti arabi.
Esatto, cioè era il presidente della nazione, capito? Cioè non è che... questi sono, in un senso, quindi...
Roba che noi teniamo ser bunga bunga.
No? Non lo so, però vabbè.
Non lo so.
Però insomma...
Cioccolata? Me la passi? Che tu non puoi?
È un popolo che vive da sindrome di accerchiamento. Anche, sì, nel senso che chiaramente sì, perché no? C'è...
È maleducato mangiare in diretta.
C'è un po' questo, cioè però è anche creata, no, questa situazione. Nel senso che è voluto, no, che ci sia sempre questo allarme, questa cosa, eccetera, eccetera. E poi... che dice? Mostrare i muscoli.
No, sei salutare, Mechart, perdona la pronunciation. Vale. Ho provato a avvicinare un po' al microfono, dici se senti meglio.
Purtroppo abbiamo un microfono in tre che teniamo al centro. C'ho della cioccolata in bocca. Che teniamo al centro, però grazie della critica, sicuramente miglioreremo questa cosa. E benvenuto nella chat. è un popolo che vive di una sindrome da accerchiamento. Mostrare i muscoli, mostrarsi vigili e implacabili è la norma. Eckhart va bene, sì, ora si sente meglio, ok.
Sì, sono, cioè, poi sono realtà che noi conosciamo, cioè nel senso non è che per alcuni noi ritroviamo alcuni aspetti appunto del Sudafrica, degli Stati Uniti, molto, no? Cioè questo securitarismo, insomma, questo che lui dice, no? Del mostrare i muscoli è una roba che è molto presente anche negli Stati Uniti.
Devi bere.
Devo bere.
Devi bere perché purtroppo ce lo impone la chat. Come se non ti dispiacesse bere là.
E, questo, sì, diciamo, ho risposto a questa cosa dell'antisemitismo?
Sì, hai risposto dicendo, cioè sì, sì.
Abbiamo fatto una panoramica un po' generale, però
è
ecco.
Un po' nebulosa e un po' tirano, cioè, tirano un po' acqua al loro mulino.
Sì, però è anche frutto di questo, no? Cioè, negli anni 80, perché si è arrivati a Oslo, no? Perché comunque la società, anche la società civile israeliana era più riflessiva, si poneva la questione, esistevano libri, film, no? Sulla questione, su che cosa loro dovevano fare nei confronti dei palestinesi. Questa cosa non esiste più, no? Cioè, proprio a livello culturale è cambiato, no? Secondo me. E questa roba qua dell'antisemitismo trova un terreno strafertile, no? Perché chiaramente qui, certo, siamo noi, qui, lì, cioè,
che poi
quando si parla dell'attentato alla Polonia, no? Nessuno si chiede, ok, ma perché quelli stanno lì? No. Cioè, non lo so, la prima domanda che dovrebbe venire in mente è, vabbè, ma che ci faceva un israeliano lì? Perché abitano lì? No. E invece
effettivamente sembra assurdo che nessuno poi si chieda né da una parte né dall'altra, e mi stupisce molto di più Israele, perché non me ne vogliono i palestinesi, ma mi sembra anche la parte un po' più sviluppata da un certo punto di vista, quindi volendo, non lo so, magari non è così, però da un certo punto di vista mi stupisce molto di più. Ma
vabbè,
mi stupiscono,
una visione nostra, perché so, più occidentali, se
probabile,
vuole, però, tendenzialmente,
però tendenzialmente entrambi sono abbastanza, voglio dire, intelligenti da capire.
Più occidentali, quello è il discorso.
Sì, sono alleati e
il discorso è che dopo 100 anni di guerra, perché proprio se fighi più o meno di quello stiamo a parlare, uno c'è ride e cerchezza, antisionista, quello che te pare, ma lì c'è gente che vive là da 3 generazioni, nel senso, è vero che no, magari sono arrivati là per primi, cioè prima ci stavano i palestinesi, gli israeliani sono arrivati dopo, se la soluzione la trovavamo negli anni 40,
ma a questo punto
ad oggi io sinceramente la soluzione non ce l'ho, anche perché se no c'è
togli il muro, loro si ammazzano, ma
chi
male,
sopravvive?
Chi sopravvive resta nella terra promessa, perché di chi è sta terra promessa?
Facciamo le scommesse su chi sopravvive.
La betta che dicevi prima, l'ONG.
Potremmo farlo. Allora, grazie a voi un minimo di ossigeno, il livello medio di questo che la roba si trova su Twitch è inquietante. Giustamente Michele, sei qui da poco tempo, allora effettivamente, perché qui sì, nel senso, cazzeggiamo, ridiamo spesso, ma a volte facciamo anche cose di un livello diverso, e questa cosa ci piace.
Questo livello,
no, vabbè, dai,
Fabio, insomma, alza la media, perché
sei venuto ad alzare la media su un argomento in realtà molto interessante. Tra l'altro, ecco, cioè, sta chiacchiera a me, per esempio, a parte le colonie, a parte il muro, volevo dire, non sapevo minimamente delle colonie,
no,
cioè una volta tu mi hai accennato, però un video come questo secondo me ci aiuta molto di più a capire effettivamente che la soluzione non c'è, fondamentalmente. Qual è la... secondo te, che tu hai vissuto lì, che hai parlato con le persone...
Parla il candidato premio Nobel per la pace, Fabio Palumbo.
Ma a parte quello, quale potrebbe essere effettivamente la soluzione? Perché, cioè, io...
Perché non dice gli Hunger Games?
Gli Hunger Games. Diciamo, tolte le soluzioni, allora, idealmente, non lo so, in Sudafrica, diciamo, c'è stato un processo per cui poi... diciamo, tendenzialmente si è provato, sono state istituite commissioni anche, diciamo, per appunto appurare, no, i crimini, le violazioni dei diritti, eccetera eccetera, da parte della popolazione bianca sudafricana, che era quella che colonizzava. Cioè, però stiamo andando nell'altra direzione, capito? Cioè, nel senso, intanto secondo me non esistono due stati, ok? Intanto il territorio è quello che è, e i due stati non esistono loro vi piace tanto dire fax on the ground, cioè è quello che poi loro arriveranno a fare, no? Cioè il riconoscimento della realtà, ok, questi stanno qua, loro hanno già annesso, no, le colonie, di fatto alcune colonie sono già annesse, fanno parte, ho detto Ghilo è un quartiere di Gerusalemme, né più né meno, cioè non è che tu lo vedi e dici vabbè questo è il quartiere, insomma, però è una colonia. Quindi lo Stato è un, cioè se ci fosse uno Stato che desse a tutti quanti gli stessi diritti, riconoscendo le varie identità, no? Allora diciamo potrebbe essere
pure, palestrele.
Però andiamo proprio noi siamo qua, la realtà è che noi siamo qua dove c'è questa chitarra e loro stanno dall'altra parte, capito? Stanno continuando ad allontanarsi da questa situazione, da questa soluzione. Cioè la soluzione non c'è, la soluzione è che a un certo punto Israele si prenderà tutto.
Ma a quel punto c'è il genocidio. Nel senso, perché se te lo prendi con la forza,
piano piano, gli ebrei hanno aspettato 3000 anni per averci questo stato,
che saranno
loro
mai un'altra cinquantina d'anni,
viene con calma, però piano piano ce la fanno. Magari vogliamo dare delle
no, allora sinceramente c'è una risposta qui che di Eckhart, che dice: la soluzione, essendo Israele ricco e potente, è che semplicemente Israele si pigli tutto e che i palestinesi diventano israeliani arabi. Che già ci sono, insomma, siedono pure in Parlamento.
Allora intanto siedono in Parlamento dalla scorsa.
Dateci anche voi le vostre soluzioni, come anche quella, certo, di Carol sugli Hunger Games, insomma.
Però gli arabi israeliani a oggi non sono uguali agli altri, intanto, a livello di cittadini di Israele.
Però è già un inizio, nel senso, comunque,
vabbè,
già ti stai avvicinando.
Secondo voi c'è un discorso numerico che, cioè, loro stanno ovviamente, diciamo, continuano ad arrivare persone in Israele, ok? Quindi la popolazione israeliana cresce, ci sono sempre anche che la questione demografica è abbastanza importante, no? Arafat all'epoca diceva: la soluzione è nel ventre delle nostre donne, nel senso che
riproducete.
Tendenzialmente i palestinesi prima facevano più figli e quindi loro comunque erano tanti, no? Adesso per esempio la demografia anche israeliana è cambiata molto, no? Ci sono le comunità di ebrei ultraortodossi, per esempio, che anche culturalmente, cioè loro fanno molti figli, di secondo livello, sì, ultra nel senso di secondo livello, che loro fanno molti figli, hanno 5-6 figli a testa, quindi il bilanciamento sta cambiando e anche il posizionamento che abbiamo visto delle colonie, tutte accanto, quindi, a altre situazioni, diciamo a altre realtà, ad esempio Betlemme è circondata da Roma, Ghilo, Efrat a sud. L'idea è quella di arrivare a un certo punto dove a livello demografico gli israeliani ebrei saranno di più dei palestinesi. Allora forse a quel punto,
vabbè,
potranno,
grazie al cazzo, diventano di più quelli cominciano piano piano a sparire e di conseguenza è una soluzione quasi
qualche
naturale.
Qualche palestinese se ne andrà pure,
sì,
perché
appunto,
sei rotto
però,
il cazzo.
Diciamo, il contro della soluzione che lui proponeva è quello, cioè nel senso gli israeliani non lo faranno perché ancora i palestinesi sono troppi. Se tu gli dai il diritto di voto, poi dopo
certo. Senti, passiamo a una fase un po' più leggera, perché giustamente First Time Chatting per 387 dice: ma io sto aspettando la parte sul cibo.
Brava,
palestinese.
Parliamo di hummus, di falafel, di focaccia
di soppressata con la famosa soppressata israeliana palestinese. No, che poi secondo me un po' le ricette se le rubano, tra,
sì,
Israele e Palestina,
diciamo. Ma cioè, sempre lì c'è, cioè, un discorso, vabbè, sul discorso dell'appropriazione culturale, insomma, qui andiamo lunghi.
Possiamo stare
so?
Un'altra ora e mezza.
Che ore
Pensa,
so?
In realtà
e
i
mezza.
Palestinesi erano ebrei, hanno rubato la religione.
Ma questo non direi.
No, ragazzi, no, questa io la devo salvare, devo farci una clip, mi dispiace.
No,
fidate.
No,
quindi ci facciamo bannare da qualsiasi piattaforma sulla faccia della terra.
Va bene, sentirò i miei amici. Cioè,
ma con sta cazzata la vogliamo chiudere qua, che io c'ho un po' fame.
L'unica cosa che io volevo fare, vai, era darvi questi contributi, diciamo.
Ah, i file, i link che ci hai mandato,
sì,
abbiamo il gruppo segreto, li possiamo mettere là.
Sì.
O no, in realtà abbiamo la pagina dei consigli sul sito. li mettiamo lì sopra e così possiamo condividerli anche sul canale.
Allora vai per la call to action.
Allora, call to action, visto che ci sono stati un sacco di first time fanculo perché poi guardo là, la telecamera sta lì, visto che ci sono stati un sacco di first time chatting questa sera, che risalutiamo tutti quanti, ci ha fatto molto piacere. Noi abbiamo un sito internet, pupazzidalegare.net, dove potete trovare un po' tutto quello che facciamo, i podcast, i video, il libro, e una pagina di consigli, e anche il canale Telegram, insomma, sul sito che ha messo lui, credo. L'hai messo? No, non l'hai messo. Vabbè, pupazzidalegare.net, andando lì sopra potete rimanere in contatto con noi, tra cui trovate anche il nostro canale Telegram, perché lì vi mettiamo tutti i link che abbiamo usato in puntata, nelle rassegne stampa settimanali che facciamo tutti i lunedì alle 19, poi alla fine consigliamo anche delle cose che possono essere delle app, dei film, dei libri o qualsiasi altra cosa, e i link li mettiamo tutti lì sopra. Quindi insomma, iscrivetevi, seguiteci, consigliateci a mamma.
A mamma.
Iscrive, posso dire questa cosa? Iscrivetevi a Patreon.
Esatto, la piattaforma crowdfunding, che tramite un euro al mese potete finanziarci, entrare a far parte del gruppo segreto, avere episodi in anteprima, insomma tutte belle cose che a noi ci danno una mano, eppure a voi vediamo qualcosa indietro.
Alla fine è un caffè.
In realtà Trebbi poi non gliene frega niente del cibo palestinese, perché diceva: io volevo solo cercare di salvare il lavoro a Fabio che ormai è un disoccupato, perché
saluto,
ha detto
amici.
I segreti di Israele qui su Twitch Channel.
È un periodaccio, no, ma per disoccuparsi, perché se siamo ancora di cittadinanza, che fine fa?
Questi lo tagliano. Allora, volevo solo dirvi, iscrivetevi, allora, per se vi interessa la cosa, informatevi, iscrivetevi alla newsletter Medio Orientale di Internazionale, perché è veramente molto molto utile per capire quello che succede in generale in Medio Oriente.
Questo
e quello
là,
che
non
sì,
è questo.
Però, diciamo, vabbè, questo è un articolo dell'Internazionale. Comunque, tanto se andate su Internazionale potete mettere la vostra mail gratuita e vi arriva più o meno ogni settimana una newsletter con molte informazioni in generale sul Medio Oriente e anche informazioni appropriate su, ecco, su quello che succede in Israele e in Palestina. Potete seguire Francesca Albanese, che è... allora,
dove?
Su Twitter.
Non è albanese.
Non è albanese, è italiana. È la delegata delle Nazioni Unite per i territori occupati palestinesi. Le Nazioni Unite definiscono la Cisgiordania e la striscia di Gaza territori occupati palestinesi, OPT. Lei, esatto. Lei sta facendo un importante lavoro, insomma, rispetto a, appunto, a cercare di far rispettare, appunto, il diritto internazionale. Lei, vi racconto, posso raccontare un aneddoto velocissimo?
Vabbè, dai, essere proprio rapido, perché i tuoi periodi sono particolarmente lunghi.
Allora, era il 1923.
Lo so, io qua questa cosa di parlare solo a frasi, vabbè. Allora, lei per esempio perché è diventata un po' più famosa? No, succedono sempre le cose, diciamo, si diventa famosi sempre perché si litiga con qualcuno. Allora, Francesca Albanese è andata prima delle elezioni, quindi col precedente Parlamento, in Parlamento a fare un rapporto alla commissione esteri, può darsi, penso di sì, comunque in una commissione parlamentare, in cui ha presentato il suo report sulla condizione dei territori occupati palestinesi, e diciamo è stata criticata apertamente da Piero Fassino, che appunto le ha detto però lei è era faziosa, secondo Fassino era faziosa, lei che era, diciamo, in veste ufficiale, insomma, come rappresentante delle Nazioni Unite, e quindi questa cosa, insomma, è diventata un po' così. Nell'articolo che io vi avevo linkato, appunto, c'è un'intervista a Francesca Albanese, questo è quello di Shirin, sì, molto interessante, se la volete leggere. E, tra l'altro, si scherza anche su questa cosa.
Non
no,
è
quello,
nessuno di
diritto,
quelli che
questo qua il diritto,
eccolo qua,
ok, questo qua è molto interessante, devo dire. E poi sì, ci sono, appunto, c'è il lavoro di Bezalem, che è un'ONG israeliana, ricordiamolo, e che appunto si occupa di quello che succede in Palestina, dei diritti dei palestinesi, eccetera eccetera. Ci sono vari altri,
quindi ci sono anche israeliani buoni,
certo. Israeliani buoni, Sempre meno, però ci sono.
Sempre meno, ma ci sono.
Sempre meno, il discorso che facciamo prima, però insomma ci sono, e anzi, insomma, qualcuno che ancora si pone delle questioni c'è. E boh, che altro c'era? Dai, questo insomma,
la ricetta dei falafel
International. La ricetta dei falafel, non la so, però sti falafel sono molto buoni. Andate in Palestina comunque, cioè nel senso, io sponsorizzo Visit Palestine, nel senso che comunque è un posto fico, ci sono un sacco di posti interessanti a livello religioso, paesaggistico,
hanno
culturale,
tecno molto bello.
Ma stai fino adesso a dire che ci sono degli attentati, ma andate!
No, ma gli attentati, ma poi non è
erano
importante.
Bombe, non erano i bassi.
Ma non è, voi figuratevi, voi andate, non ve ne accorgete nemmeno. L'unica cosa, magari il muro, sì, lo vedete.
Che coprono orecchie, capito? Arriva uno da dietro, la guida turistica, il suo lavoro è coprirti le orecchie.
E ciù! Scusate, sono un po' raffreddato.
No, vabbè, veramente.
E io vorrei chiudere questa puntata con la frase di Michele che dice: più capelli ci sono, più serio è l'argomento trattato, ragazzi.
Bene.
L'unità di misura. Questa era la chiusura più bella di sempre. Fabio, io penso che, non so, tu non hai blog o canali dove tratti cose, eccetera, però questo posto, questo luogo è sempre a disposizione se vuoi condividere qualcosa, se vuoi venire a fare
la pizza.
Se ci vuoi portare la pizza.
Voi volete proprio il Mossad fuori casa.
No, nel senso, se hai bisogno di dire qualcosa, tu qui sei il benvenuto.
Grazie.
Anche durante le rassegne stampa, ormai sei un pupazzo alle gare. Posso... Una volta avevamo detto che se ci davano un tir da 50.000 euro, ci leccavamo la testa. Quindi non
è ancora valido,
se ci date 50.000 euro. Mi è appena arrivata la notizia che sono stati trovati a Roma 3 cadaveri. Sì, Carol.
Prossima puntata.
No, io avevo anche in mente di fare una sorta di crime news dove, siccome le trattiamo queste robe, magari mi ci potrei mettere a farla una cosa del genere. Perché no? Forse domani vengo live.
Ma quanta gente succedere. Ci ascolta? Cioè, vorrei sapere veramente se...
Ma in media sono tra i 10 e i 15. Alle volte anche 7. E una volta è successo che siamo arrivati tipo a 20-23. Quindi non tantissimi.
Sì, ma se sono sbagliato.
Comunque troppo.
Comunque sono troppi. Ragazzi, grazie per essere stati qui in live con noi. Grazie
Ciao.
A Fabio per essere venuto qui a raccontarci tantissime cose interessanti. Questo podcast, questo episodio verrà riprogrammato e ripubblicato in podcast sia per i Patreon e sia su Che Pupazzo Succede, che ancora esiste come podcast ma non sappiamo ancora bene cosa farci. Comunque questa cosa la pubblichiamo e verrà pubblicato anche sul nostro canale YouTube. Quindi per qualsiasi cosa potete rivederlo qua o potete rivederlo e ascoltarlo in altri posti. Grazie mille Fabio, dice Carol. Grazie mille anche
grazie
a Stefano, che l'ho visto molto concentrato
questa settimana.
E quindi ci vediamo alla prossima.
Arrivederci.
Salam.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.